Qualche giorno fa da qualche parte del mondo è nato l'abitante numero 8. Non so se esista questa parola, ma esattamente parliamo dell'8 miliardesimo. L'ONU ci aveva preparato a lungo a questa data, ma pronunciarla apertamente fa comunque impressione. Sul pianeta, dal 15 novembre, siamo ufficialmente 8 miliardi di individui. Le stesse Nazioni Unite hanno riconosciuto che quella che si è registrata negli ultimi decenni è stata una crescita senza precedenti. Considerate, ad esempio, che nel 1950 sulla Terra eravamo appena 2 miliardi e mezzo. Cosa è successo più o meno lo sappiamo. Ci sono stati enormi progressi nel campo economico prima di tutto, ma poi a cascata in quello sanitario e in medicina, nel campo alimentare e igienico, tutti aspetti che hanno consentito a milioni di persone di migliorare lo stile di vita e quindi fare più figli. Ma non ovunque, come si sa, perché questo processo demografico presenta mille sfaccettature e contraddizioni. Intanto prossimamente si rallenterà. Toccheremo i 9 miliardi di abitanti sulla Terra solo tra 15 anni, nel 2037. Non vogliamo affrontare in questa sede le sfide immense che il traguardo degli 8 miliardi porta con sé, a partire dalle drammatiche e al momento ingestibili diseguaglianze sociali che caratterizzano questo momento storico. Vorremmo fare un focus sul nostro paese, che declina il processo demografico a modo suo. È un paese che invecchia sempre di più e nonostante la popolazione anziana sia stata falcidiata dalla pandemia, l'età media continua a salire. Gli uomini hanno un'aspettativa di vita superiore agli 80 anni e quella delle donne di quasi 5 anni superiore, 84,7. Anziani che in larga parte stanno bene, ma al netto del pensiero felice che ci viene stimolato dall'immagine di uomini e donne che si godono la pensione dopo tanti anni di lavoro, la questione ha molte altre implicazioni e non tutte positive. Abbiamo un tema di sostenibilità della previdenza pubblica. Abbiamo uno squilibrio rilevantissimo nel mercato del lavoro. I giovani si stabilizzano sempre più tardi professionalmente, anche perché i lavoratori più maturi escono sempre più tardi dalle loro occupazioni e la staffetta non funziona. In più dobbiamo considerare quella ampia fetta di anziani che non sono arzilli e super vivaci come ci piacerebbe che fossero e come ci piacerebbe essere quando toccherà a noi. E qui siamo al punto vero del ragionamento a cui voglio arrivare, che prende le mosse da un rapporto diffuso in questi giorni da Assindatcolf, che è l'associazione dei datori di lavoro domestici, ovvero l'organizzazione che rappresenta le famiglie che assumono badanti e collaboratori familiari. L'associazione ha calcolato che nel nostro paese una persona non autosufficiente che ha bisogno di essere assistita in casa da una o un badante, oggi si preferisce chiamarli assistenti familiari, può arrivare a spendere oltre 2.640 euro al mese, fino ad arrivare a quasi 30.000 euro l'anno, esattamente 29.783. Un costo che comprende la regolare assunzione di una lavoratrice o del lavoratore a tempo pieno in regime di convivenza, ma anche quello di una sostituta necessaria per coprire i giorni e le ore di riposo previsti dal contratto di lavoro. Certo, abbiamo descritto una situazione di irregolarità piena con contributi, TFR annessi e connessi. Purtroppo il sommerso che caratterizza questo settore è altissimo, ma purtroppo tocca dirlo anche inevitabile. I costi sono altrettanto significativi se si sceglie di assumere una lavoratrice o un lavoratore non convivente. 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, 40 ore settimanali, significa sborsare quasi 1.700 euro al mese, quasi 20.000 euro l'anno. Costi che le famiglie sostengono in totale autonomia e con grande sacrificio, come è tornato a rilevare il presidente di Assindatcolf, Andrea Zini, a parte il minimo importo che si può portare in deduzione fiscale. Nell'ostinato dibattito che si protrae da anni sulla questione della scarsa educazione finanziaria degli italiani, che li porta ad accantonare risorse e anche parecchie, ma spesso senza criteri e senza obiettivi, non si capisce perché agli italiani non si spieghi con schiettezza e franchezza la ragione primaria per cui si deve risparmiare. Perché siamo tanti, al mondo e anche in Italia, perché la coperta dell'assistenza pubblica per tutti è sempre più corta e perché se non avremo risorse personali adeguate nel momento della nostra vita in cui saremo più fragili e vulnerabili, nessuno potrà adeguatamente aiutarci. Il welfare pubblico poggia su un equilibrio sempre più precario. Ce ne dobbiamo fare una ragione. Al nostro welfare ci dobbiamo pensare noi. Un saluto da Deborah Rosciani.